nel grande viaggio di dolore e di amore che Gesù ha fatto prima di essere sollevata sulla croce, la Chiesa ci invita a pensieri molto gravi, molto profondi, molto dolorosi. Ed oggi ci presenta un'altra volta, ma in un modo molto singolare, ci presenta il peccato, il grande evento del peccato col quale è cominciata la storia dell'umanità. La storia è cominciata appunto con la ribellione a Dio. Ed oggi, il testo di oggi, è un testo misto di comprensione, di tenerezza, di severità. Celebre episodio dell'adultera colta in flagrante. Nell'antica legge, nella legge ebraica, all'adultero, l'adultera venivano lapidati, cioè condannati alla morte per lapidazione, coi sassi, una morte obbrobriosa. E nella legge antica, non solo, ma anche in molte civiltà, prima ancora della civiltà ebraica, l'adulterio era il massimo peccato sociale, il più grave, l'offesa, diciamo, più lancinante, più dolorosa, più distruttiva del nucleo originario della vita sociale, che è la famiglia. L'adulterio è stato considerato peccato da tutti i popoli, sia prima sia dopo il cristianesimo. È stato con i costumi greci, è stato poi con le idee moderne che l'uomo è padrone del suo essere, che l'uomo non dipende da Dio, che la legislazione è quella che oggi è, cioè una brutta vergogna. Questo lo possiamo dire soprattutto in Italia, o almeno in Italia non meno che nelle altre nazioni. Il testo evangelico è conturbante. Tant'è vero che in parecchi codici che conservano appunto il Nuovo Testamento, questo tratto di San Giovanni non c'è, è stato eliminato, perché faceva troppa impressione vedere Gesù a colloquio con una povera donna, con una adultera. E invece il Signore ha voluto darci una grande lezione. Il testo l'abbiamo letto, lo conosciamo, il testo è anche molto pittoresco. Pensate, un vociare di gente, un gruppo di farisei, un gruppo di questi maestri della legge che trascinano una povera donna accolta in flagrante. La trascinano, la buttano avanti così, davanti a Gesù. E gli dicono: eccola, eccola, l'abbiamo trovata noi. Così, 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 è inutile ancora dire in chiesa come l'hanno trovata. Secondo la legge deve morire. E Gesù dice, piano piano, perché devo morire? Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Gesù era venuto per migliorare il Vecchio Testamento, per perfezionarlo. La pena di morte per quella povera sciagurata era una ritorsione di risentimento, non era un mezzo di correzione. Non era un mezzo di rinascita spirituale, era una vendetta. E non bisogna mai agire per vendetta. Allora Gesù, in un modo meraviglioso, dice loro: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E si mette a scrivere per terra, a scrivere sulla polvere. E i santi padri dicono che scriveva i peccati di quei farisei. Tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, e non si sa se tua moglie sia sempre stata contenta, eccetera, eccetera. Quindi scriveva i peccati di quei messeri. Quelli, accorgendosi di quello che stava scrivendo, se la danno a gambe.
come dice Santo Vangelo, a cominciare dai più vecchi.
Qui la lezione è anche per noi. Quindi vedete, Gesù condanna il peccato, ma non condanna il peccato per vendetta, per risentimento, ma condanna il peccato, diciamo, come il male da cui dobbiamo elevarci e purificarci nella nuova nascita. Quando tutti furono partiti, Gesù domanda alla poveretta, che era lì tutta raggomitolata per terra, ve lo immaginate? Tutta piena di confusione, tutta piena di vergogna. E dice, donna, dove sono i tuoi accusatori? E allora la poverina risponde, ecco qua. Dove sono? Nessuno ti ha condannata? E lei risponde, nessuno, Signore. E Gesù le disse, neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Non è permesso pensare, se Gesù dice, neanch'io ti condanno, questo non vuol dire che Gesù non condanni l'adulterio. Condanna l'adulterio. L'adulterio è peccato. Il peccato più grave nel matrimonio è l'adulterio. Ma Gesù dice, io non ti condanno a morte, non ti condanno per risentimento, non ti condanno per vendetta. Io condanno il peccato, non condanno te, povera creatura, povera donna. Condanno il peccato. Ecco allora cosa dice, va, ed ora in poi non peccare più. Quindi Gesù combatte il peccato, non il peccatore. Accoglie il peccatore e combatte il peccato e condanna il peccato. In queste due settimane che ci preparano la Pasqua, ecco questo pensiero del peccato doveva essere e deve essere per noi il pensiero di preparazione. Pensate se, che il Signore ci desse la grazia che ha dato a tanti santi, primo di capire cos'è il peccato, secondo di capire quali sono stati i nostri peccati, terzo di capire che i nostri peccati sono stati altrettanto gravi dei peccati dei più grandi peccatori, cioè di sentirci quasi correi, corresponsabili, implicati, oggi dicono coinvolti, dite pure questo, coi peccati di tutti gli uomini. Se dici di questa grazia, di sentire, di fremere piangendo al pensiero dei nostri peccati, quante cose brutte noi sentiamo e vediamo tutti i giorni, quanti peccati contro le persone, quanti peccati contro la vita, contro la proprietà, contro la dignità della famiglia, contro il rispetto per il proprio corpo, tutto questo marasma, tutto questo fiume lurido e puzzolente che ci avvolge da tutte le parti, che il Signore ci aiuti a percepire, diciamo, come ha fatto Gesù, che ci aiuta a percepire il significato, la realtà, diremo quasi il fuoco bruciante dei peccati, per poter pentirci noi e poi per pregare per i nostri fratelli. Questa è la fratellanza cristiana, una fratellanza nel peccato perché diventi una fratellanza nella grazia. Quale gioia, quale soddisfazione provano anche i missionari, provano i confessori, quando riescono, con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, a far palpitare un'anima dal peccato alla grazia, a guidare un'anima così, con la mano del suo angelo custode, a guidarla alla conversione, a una santa confessione. Oh, anche voi ricordate, la gioia, la pace dell'anima, la quiete del cuore e poi una certa cosa che non si può descrivere. Quando si fa una buona confessione, si aveva dentro un rospo, due rospi, chissà quante cose, e li abbiamo sputati fuori. Padre, benedittimi perché ho peccato, padre, sono un gran peccatore, padre, sono una gran peccatrice. Beh, insomma, speriamo, non ci sia l'adulterio, ma anche se fosse l'adulterio.
con umiltà.
E allora piano piano il ministro di Dio ci conforta, ci aiuta a pentirci. E allora mentre prima avevamo quella specie di ruggine dentro che ci teneva quasi bloccati, ecco che il cuore si scioglie, ecco che le lacrime vengono anche dagli occhi, ecco che dentro c'è qualche cosa che pare una nuova nascita, è la nascita della grazia. Ecco, domandiamo al cuore di Gesù benedetto, cuore santo e misericordioso, lui che ha avvicinato l'adultero, che ha avvicinato la samaritana, che avvicinava i peccatori, e dice il Vangelo che i peccatori correvano dietro a lui, si addossavano, sentivano il profumo del Figlio di Dio, sentivano che il Figlio di Dio li amava, voleva loro bene, che era lì sorridente e attendeli. Venite voi che siete affaticati e oppressi, venite, io vi ristorerò. La Madonna Santa, rifugio dei peccatori, madre di tutti noi, misericordiosa di noi che abbiamo tante volte sbagliato la strada di Dio, che abbiamo tante volte, diciamo, scivolato giù per i sentieri del male. La Madonna, aiuto dei peccatori, misericordia dei peccatori, conforta dei peccatori. Ci vuole nella nostra famiglia questa tenerezza, nella nostra vita questa tenerezza di affetto per la Madonna. E allora la Madonna ci aiuterà a prepararci alla Pasqua. Sì, è vero. La comunione ha guadagnato molto. Voi sapete che non è la prima volta che parlo con questo stile. Ci sono tante comunioni. Io non dico troppe. Questo tocca dirlo a voi. Ci sono tante comunioni. Ma, mi permettete questo ma se Gesù vi dicesse, domenica prossima vengo a pranzo da voi, cosa faremo? Che pulizia faremo in casa? Una pulizia chic, tutti gli angoli, tutti i mobili, dappertutto, anche le finestre, i vetri, i tendaggi. Viene Gesù, non ci deve essere niente fuori posto, neanche un pizzico di polvere. Non c'è un pizzico di polvere nella nostra anima? Non c'è nulla fuori di posto? Non c'è nessuna ombra? Santa Gemma diceva, se noi sapessimo chi c'è nel Santo Tabernacolo, staremmo ogni momento davanti al sacramento del Signore. Se noi sapessimo, se potessimo capire la nostra fede, se la Madonna ci insegnasse, se i santi ci aiutassero a capire chi è che riceviamo nella comunione, noi sacerdoti col pane, col vino consacrato, voi col pane consacrato, se sapessimo che è Gesù, proprio Gesù che riceviamo, non andremo assetati, inquieti, preoccupati, lì a ricevere il torrente del sangue di Cristo che ci purifica l'anima?